E allora buon ascolto da Onda Rossa 87.9 in FM, trasmissione di Entropia Massima dedicata all'inquinamento e ai rifiuti. In questo caso parliamo di soprattutto di produzione industriale, parliamo di Augusta, il porto di Augusta nel sud della Sicilia e anche Marina di Priolo, forse è anche più conosciuta. Ne parliamo grazie anche alla disponibilità di due compagni che sono in collegamento con noi. Si tratta di Gianmarco Catalano e di Andrea Turco, a cui adesso darò la parola. Solo una brevissima introduzione: parliamo di un'inchiesta che si chiama Concordia ad Augusta e che riguarda il gas liquido. Dopo che le lotte in Sicilia hanno evitato la costruzione di un rigassificatore e il ritiro delle aziende Erg e Shell, tornano alla carica non solo le aziende ma anche il governo Renzi per portare una produzione che potrà garantire ricchi profitti e un ulteriore inquinamento e avvelenamento della Sicilia, di quella parte della Sicilia. Allora, intanto ascoltiamo la voce dei nostri ospiti, sentiamo se Gianmarco è all'ascolto. Pronto?
Sì, buonasera.
Sì, ecco, allora ci sei, allora vediamo se anche Andrea. Pronto?
Sì, ci sono, buonasera a tutti.
Perfetto, allora siete in onda tutte e due, chi vuole iniziare?
Gianmarco.
Va bene, allora Gianmarco, dai.
Pronto?
Allora, buonasera. Sì, non so, come avete anticipato la questione di Augusta di cui si discute in questi giorni. Augusta è un luogo che è molto conosciuto da più o meno dagli anni 90 per la questione delle industrie, dell'inquinamento, delle malformazioni neonatali, del record di tumori a livello nazionale. E qui diciamo al momento ci sono nel comprensorio non solo di Augusta ma il cosiddetto triangolo della morte, che Augusta, Priolo e Mobili, 17 impianti a rischio di incidente rilevante, e quindi si parla di raffinerie, di depositi, di centrali, insomma di vario tipo, persino anche delle cementerie che utilizzano il petcock per diciamo riciclarlo, che è un derivato del petrolio che mischiano insieme al cemento. Questa diciamo secondo loro è una forma per riciclare, ma in realtà sui rischi ancora non si è fatta piena chiarezza. E di recente diciamo che sono tornati, come ho scritto io, ma in realtà sono inchieste che stanno venendo fuori anche grazie alla sinergia con il compagno Andrea, che stiamo affrontando questo tema del gas liquido. Diciamo che dopo 4 anni sono tornati all'attacco. Sono tornati all'attacco significa che se nel 2005 è stato presentato un progetto di rigassificazione che doveva nascere nella zona di Augusta e Priolo, dopo una lotta che è durata 8 anni dei comitati per il no al rigassificatore, questa cosa è ritornata in realtà sotto mentite spoglie, perché non parlano di rigassificatore, parlano di terminal di gas liquefatto, un po' per confondere le idee. In concreto si tratta di depositi di gas liquido, quindi è lo stesso, diciamo, la stessa sostanza, per dirla volgarmente, dei rigassificatori. La differenza è che anziché diciamo trasformare il combustibile liquido in gassoso, lo si mantiene liquido per rifornire quelle che sono le navi civili ma anche militari. I rischi però rimangono gli stessi, perché si tratta di una sostanza che è ricompresa tra quelle diciamo altamente pericolose, e quindi in questi giorni sono tornati con una convention in cui diciamo parlano del gas liquido come un'alternativa diciamo green, perché poi la retorica è questa, un po' si parla di questi combustibili che sono combustibili fossili, quindi diciamo da qui a poco saranno esauriti, però si parla come un'alternativa, come una transizione verso diciamo la nuova era ecologica. In realtà non lo è, non lo è perché si sta diciamo il gas liquido a un margine di, come dire, si può sfruttare per i prossimi 60 anni, poi anche questo sarà esaurito, nonostante gli Stati Uniti hanno fatto diciamo nuove tecnologie per l'estrazione, per il fracking diretto, con danni grandissimi, ma questo diciamo è un altro discorso. E al di là di questo, diciamo la zona di Augusta per Romelli è già una zona a rischio, è stata dichiarata già negli anni 90 come ad alto rischio di crisi ambientale, è la zona più militarizzata d'Italia perché abbiamo la base della NATO, una base della Marina Italiana, un deposito di missili, di armi chimiche che è Cava Sorciaro, oltre a un deposito di idrocarburi che rifornisce le navi da guerra sia della NATO che diciamo quelli proprio degli Stati Uniti. E quindi diciamo presentare questo impianto e pensare di impiantarlo qui sarebbe un ulteriore fattore di rischio, senza diciamo minimamente sentire le popolazioni, se non per convincerle di questo nuovo affare che diciamo è, come dire, autore solo di nuove disgrazie per questo territorio, perché nel frattempo le bonifiche non sono state fatte e rimane un territorio saccheggiato e abusato dal dopoguerra, diciamo.
Senti, ti interrompo brevemente per ricordare che voi scrivete su una rivista storica, I Siciliani Giovani, che è appunto l'erede di quel giornale del povero Pippo Fava, appunto assassinato dalla mafia. E volevo adesso magari coinvolgere su un punto che mi sembra inquietante Andrea, che leggo appunto, il punto è quello che leggo dalla pagina Concordia d'Augusta, che è la strategia del governo, il governo e l'Europa per favorire appunto questo grosso affare, e in particolare l'astuzia sta nel progettare impianti di piccole dimensioni per aggirare limiti di legge, controlli e quant'altro, e soprattutto ingannare l'opinione pubblica. È proprio un programma esplicito. Andrea, ti va di commentare?
Sì, appunto in questo disegno nazionale ed europeo si inserisce questa sinergia diciamo tra Gela ed Augusta, perché in tutto questo c'è da considerare che noi invece a Gela abbiamo un altro elemento di pericolo molto forte, che è la presenza del Green Stream, il metanodotto che parte dalla Libia e arriva a Gela e poi porta il metano verso Francia e Germania. Quindi appunto per le nuove direttive comunitarie converrebbe fare realizzare un impianto GNL piuttosto piccolino, affidandosi appunto al metano che già passa per Gela, ma che in questo momento è solamente di passaggio, mentre invece la nuova idea sarebbe quella di sfruttare il metano che passa da Gela per rifornire poi le grandi navi civili e militari, e tutto questo appunto, come già raccontava Gianmarco, in sinergia, in questa diciamo sinergia con Augusta e anche col porto di Catania. La vicenda è piuttosto complicata, perché in tutto questo ci rientra anche diciamo il nuovo disegno del governo Renzi e delle nuove autorità portuali. Per quanto riguarda la Sicilia occidentale, le uniche due autorità portuali individuate dal governo Renzi sono i porti di Catania e Augusta. Gela in tutto questo non verrebbe compresa, anche perché insomma non lo era già da prima. Gela invece avrebbe ambizione, a quanto pare, soprattutto a sentire l'ex amministrazione 5 Stelle che governa questa città da un anno, di ambire addirittura al ruolo di autorità portuale. Noi in questo momento abbiamo semplicemente la capitaneria di porto, però invece l'amministrazione vorrebbe congiungersi ad Augusta, anche appunto per quanto riguarda, diciamo, i nuovi traffici del gas naturale liquefatto, in maniera tale quindi che a Gela si rifornirebbero soprattutto le grandi navi, penso soprattutto a quelle civili, visto che esistono gli impianti ormai in disuso della raffineria di Gela, ancora di proprietà di Eni, ma che Eni da tempo vuole dismettere perché non le servono più, mentre invece ad Augusta molto più probabilmente soprattutto ci sarebbe traffico militare, visto appunto anche, diciamo, la storia della città. E proprio domani a Roma ci sarà un incontro in tal senso al tavolo del Ministero dello Sviluppo Economico, proprio per parlare appunto di possibilità di investimento sul gas naturale liquefatto. E diciamo, chiudo questo primo intervento raccontando che l'intenzione è quindi di collegare sviluppo tra virgolette energetico con anche sviluppo della rete dei trasporti, cioè vorrebbero, anche per far passare questi disegni che comunque sono invasivi e soprattutto senza minimamente consultare il territorio, per far passare questi nuovi disegni industriali, da tempo si preme per collegarli allo sviluppo della rete dei trasporti, cioè ci vengono a dire se ci permettete di realizzare gli impianti GNL, no, in cambio, diciamo, vi rifaremo le strade, le autostrade, il sistema ferroviario che, insomma, vecchio e risale all'Unità d'Italia, in maniera tale appunto che i cittadini ingoglino la pillola, che tra l'altro è un metodo che si è spesso utilizzato in Sicilia e che si continua purtroppo a perpetuare.
Va bene, allora io direi facciamo una piccola pausa, ricordando non ricordo il numero di telefono della radio perché le due linee sono occupate, quindi per questa volta non ci potranno telefonare ascoltatori e ascoltatrici, e comunque la trasmissione, stiamo parlando del porto di Augusta, del mostro dell'impianto dell'industria che si trova lì da molto tempo, e dell'affare del gas liquido. Quindi tra poco la pausa, Luca Ardillo dei 24 Grana.
parla da dire così e lo paduna a te non riposa Muriello perché ha da morire da carizzo se va a via più come se c'è pregardi si continua a cambiare metà voglio dopo davvero morire sto che sta
Torniamo in diretta, siamo in collegamento con Andrea e Gianmarco, ci siete? Tutto a posto? Riuscite a sentirvi?
Ci siamo.
Perfetto.
Sì, ci sono.
Bene, allora volevo chiederti su questa faccenda, c'è un limite temporale, leggo sempre dal vostro articolo, dall'articolo su Siciliani Giovani, che c'è questa direttiva europea che mette la scadenza del 18 novembre 2016 per adeguarsi appunto a questa direttiva con disposizione di legge, regolamenti e procedure amministrative. Quindi da un punto di vista dell'opposizione a questa imposizione di questi impianti è un problema questo limite temporale o comunque si andrà oltre?
Beh, diciamo che sicuramente si andrà oltre.
Gianmarco risponde
perché... non lo so, rispondi tu Andrea?
No, non lo so, se voleva continuare Andrea poi torniamo con Gianmarco.
Sì.
Ma in questo diciamo le partite che si giocano sono tante, perché la scadenza insomma è quella che avete ricordato, e però è anche vero che insomma di fronte a certi appetiti non si sta certo a guardare la scadenza. Penso solamente per esempio al fatto che le associazioni ambientaliste di Gela, ma non solo, stanno provando contemporaneamente ad istituire nel tratto di mare del Golfo di Gela, che quindi diciamo molto ampio e comprende le province di Ragusa, Caltanissetta ed Agrigento, di istituire un sito di interesse comunitario a mare, in maniera tale anche da bloccare, perché no, questi nuovi progetti industriali. Il problema, a mio modo di vedere, però è insomma ben più grave, perché faccio solamente un esempio: a distanza di 20 km da Gela insiste il MUOS, il sistema di telecomunicazioni satellitari di proprietà della Marina Militare statunitense, di cui insomma spero siate a conoscenza, e questo sorge all'interno di un sito di interesse comunitario. Quindi di fronte agli appetiti militari ed industriali e finanziari non ci sono diciamo tutele europee che tengano. Quindi è vero che c'è questa scadenza, ma secondo me l'opposizione dovrà essere fatta in maniera ben più radicale.
Senti Gianmarco, intanto mi scuso con te perché leggendo meglio, visto che l'articolo in effetti l'hai scritto tu. comunque
diciamo,
sì, so che
nasce da un confronto che, con Andrea,
che collaborate, quindi non c'è un problema, ma giusto per la precisione. Non so se volevi aggiungere su questo, io però volevo chiederti, visto che sei ti sei dilungato abbastanza all'interno dell'articolo, sulla questione profitti, aziende, questioni giudiziarie, tangenti, mafie, eccetera.
Sì, diciamo che qualche giorno fa c'è stato ad Augusta un convegno di una certa conferenza GNL, diciamo che è un comitato che si faccia come un'iniziativa indipendente finanziata da una società che si chiama Mirumir di Milano, che fa catering
Di fatto però è un'iniziativa tutt'altro che indipendente, perché è un comitato, diciamo, lobbistico a tutti gli effetti, finanziato da multinazionali del, diciamo, dei combustibili fossili, del petrolio, così come del gas, quindi parliamo di Eni, Wärtsilä, oltre a, diciamo, colossi come Polar Gas, Gas and Heat. E tra i relatori, diciamo, c'era un certo Roberto Madella, che è un dirigente del settore GNL della Concordia. Ora, questa, diciamo, persona è venuta lì in veste di, diciamo, componente della, in particolare amministratore delegato della Polar Gas. La Polar Gas è una delle 67 società satellite di Concordia. Chi è Concordia? La Concordia è una cooperativa di cui sicuramente avete sentito parlare, la cosiddetta Copros. È una cooperativa emiliana, in realtà divenuta poi negli anni una holding a tutti gli effetti, tant'è che ha una costellazione di società che almeno ha raggiunto quasi la settantina di società, e che attualmente, diciamo, è coinvolta in vicende giudiziarie piuttosto gravi, perché è accusata dal, diciamo, dalla DIA, dalla procura, dalla direzione distrettuale antimafia di Napoli, di aver fatto accordi con il clan dei Casalesi all'indomani, diciamo, della più o meno negli anni, fine anni 90, quindi siamo a cavallo tra il 99 e il 2000, per la metanizzazione dell'isola di Ischia e di 7 comuni del Casertano, la cosiddetta, la zona dell'Aquila Versano. Ora, diciamo che in questa vicenda sono implicati tutti i vertici, o meglio, come dire, i personaggi di punta della cooperativa, tra cui Roberto Casari, che è stato un presidente, diciamo, per circa quasi 30 anni, dal 76 fino al rinnovamento della governance, che è avvenuto proprio nel momento in cui è scoppiato il caso giudiziario. E quindi, diciamo, le accuse sono molto gravi, perché a dire, diciamo, a parlare di Concordia non sono, diciamo, soltanto i giudici, ma due dei più grandi boss dei Casalesi, tra cui Antonio Iovine e Nicola Panaro, che divenuti collaboratori di giustizia, hanno parlato proprio degli accordi che sono stati fatti all'indomani della legge 266 del 97, che, per intenderci, è la legge che erogò miliardi di finanziamenti per metanizzare il sud, il mezzogiorno, e quindi, diciamo, di questi denari pubblici circa 23 milioni di euro solo per il Casertano sono stati, secondo quella che è la, diciamo, l'ipotesi accusatoria dei magistrati di Napoli, sono stati una parte di questi assegnati direttamente al clan dei Casalesi, oltre ovviamente alle tangenti che la Concordia metteva nel prezzo dei lavori che avrebbe dovuto eseguire, spartendosi naturalmente sia diciamo gli appalti, ma soprattutto i subappalti, attraverso l'intermediazione di imprenditori locali. Quindi, diciamo, l'inchiesta si chiama appunto Concordia su Augusta, giocando proprio sul, facendo un gioco di parole, cioè Concordia nel senso che sono tutti d'accordo, sembrano tutti d'accordo, amministratori, portuali, cordate di industriali nell'affare del gas liquido, persino anche associazioni ambientaliste, parliamo di Legambiente, che già ad Augusta perlomeno era d'accordo sul rigassificatore. E Concordia anche perché dietro questa cordata di, diciamo, professionisti, consulenti, dietro queste iniziative apparentemente indipendenti, in realtà ci sono i soliti noti, e c'è appunto Concordia che ancora non ha presentato alcun progetto, però noi, diciamo, per prevenire, diciamo, che uno degli interessi, uno delle società interessate potrebbe essere Concordia, che nel frattempo in Sardegna, in particolare al porto di Oristano, ha presentato un progetto proprio per un deposito di GNL che è, diciamo, costituito da 6 serbatoi e sarebbe, qualora venisse, diciamo, autorizzato in via definitiva, il primo deposito di GNL nel Mediterraneo.
Senti, siccome questi il GNL viene presentato come una risorsa, appunto, dicevi anche tu, una risorsa pulita, no?
Sì.
In realtà le come le possiamo chiamare, le controindicazioni, o meglio i pericoli, li puoi evidenziare bene? Perché la propaganda su questo, dicevi prima, anche Legambiente era d'accordo, no? Com'è possibile che una società, un'associazione ambientalista è d'accordo su una cosa del genere?
Sì, diciamo che la cosa su cui giocano è che il GNL è una, diciamo, una fonte energetica che abbatte del 15% quelle che sono, diciamo, le emissioni di inquinanti rispetto di anidride carbonica rispetto al petrolio, ma in realtà è pur sempre un combustibile fossile, come lo è il petrolio, quindi una fonte che è soggetta, diciamo, ad esaurimento. Peraltro lo sarà ancora di più nei prossimi anni, in quanto gli Stati Uniti stanno contendendo la leadership, diciamo, del gas alla Russia, avendo fatto degli interventi, diciamo, tecnologici per l'estrazione diretta, il fracking negli Stati Uniti, e attraverso impianti di liquefazione, quindi estraggono il gas, lo trasformano in gas liquido e lo portano attraverso le navi, diciamo, in particolare nel mercato che si sta aprendo con queste, diciamo, prospettive nel Mediterraneo. Quindi diciamo che stupisce da un certo punto di vista il patrocinio, tra virgolette, di Legambiente, ma anche di associazioni come il WWF, perché considerano questa risorsa come, o meglio, questa prospettiva GNL come una prospettiva di transizione verso le fonti rinnovabili. In realtà non lo è affatto, perché, diciamo, dietro questo affare c'è l'Eni, c'è l'Edison, ci sono le grandi multinazionali che lavorano con i combustibili fossili e hanno tutto l'interesse, diciamo, a mantenere forte questo mercato e a dissuadere, diciamo, da questa transizione finale. Mi sembra di sentire discorsi, diciamo, di chi, come dire, pensava, facendo un discorso politico, alla questione, diciamo, del comunismo che arriva, facciamo una fase di transizione, intanto ci becchiamo la dittatura, poi arriverà la libertà. Ecco, qui, diciamo, la dittatura si mantiene ed è una dittatura delle grandi multinazionali, delle solite multinazionali che già tengono sotto scacco la Sicilia e il Mediterraneo intero.
Senti, volevo chiederti, prima della seconda pausa musicale, solo una precisazione sul tipo di inquinamento. Essenzialmente un inquinamento dell'aria o c'è anche un inquinamento delle acque?
La zona, diciamo, di Augusta, c'è un inquinamento a 360 gradi del suolo, dell'aria, così come delle acque. Proprio di recente, qualche anno fa, nel 2012, c'è stato uno dei più grandi incidenti degli ultimi anni, degli anni 2000, con lo sversamento di circa 450.000 litri di cherosene in un torrente storico che, diciamo, è adiacente alla terza più antica colonia della Magna Grecia impiantata nel sud Italia, che è Megariplea. Ora, questo, diciamo, è un esempio di come l'inquinamento non è una cosa del passato, come, diciamo, fanno pensare, come dice la propaganda, come dire, degli industriali, ma è una cosa assolutamente attuale che continua in maniera silenziosa, perché soprattutto, diciamo, la maggior parte degli agenti inquinanti che vengono emessi in atmosfera sono assolutamente inodore, tant'è che le ultime morti che ci sono state due anni fa, per esempio, due operai trentenni, sono morti in un settore, diciamo, dello stabilimento, e in particolare industriale di Priolo, e in cui una valvola, diciamo, aveva perso del gas, loro non si sono nemmeno accorti e sono morti così, diciamo, senza accorgersi del cattivo odore. Quindi è un inquinamento a 360 gradi e un intervento di bonifica che non si vuole realizzare di fatto, nonostante l'Europa, diciamo, l'ANCI affermi il principio del chi inquina paga, in realtà hanno inquinato ma nessuno vuol pagare di fatto.
Va bene, allora facciamo questa seconda pausa e poi diamo di nuovo la parola ad Andrea, sempre all'ascolto di Onda Rossa 87.9 in FM e anche su internet, ondarossa.info. Torniamo in diretta 87.9 in FM, entropia massima su Onda Rossa. Siamo in diretta con Gianmarco e Andrea, che abbiamo raggiunto in Sicilia. Volevo chiedervi, nella parte finale della trasmissione, di parlarci un attimo delle prospettive di lotta contro questi contro questo mostro che appunto sta devastando il territorio ormai da decenni e trova sempre nuove formule, nuove forme, e non solo questo, ma anche un saccheggio delle risorse pubbliche, perché, come leggo sempre dall'articolo sui siciliani, ci sono stati 23 milioni di euro di contributi pubblici che sono serviti appunto nell'affare Concordia e molti altri in passato, e temiamo anche molti altri soldi pubblici in futuro per garantire questi profitti. Dunque, lottare contro questi mostri, chi lo fa, come lo fa, quali prospettive? Magari comincia Andrea e poi può concludere Gianmarco, se siete d'accordo.
Sì, va bene. Allora, prospettive di lotta, insomma, personalmente ne vedo poche, perché diciamo che c'è stata l'occasione, un momento propizio un paio di anni fa, nel 2013, dopo l'ennesimo sversamento a mare di una quantità ingente di idrocarburi, si formò un comitato che per la prima volta in città, dalla scoperta del giacimento, dei primi giacimenti petroliferi, quindi stiamo parlando del 1956, quindi a distanza di quasi 60 anni, si formò per la prima volta un comitato che già nel nome dichiarava la propria volontà, ovvero no ENI. Quel comitato poi, diciamo, andò scemando e molti, diciamo, di coloro che ne facevano parte poi sono entrati vuoi non vuoi all'interno dell'amministrazione comunale dopo alle scorse elezioni, in qualità di addirittura di assessori, poi fatti fuori dal sindaco. E quello, secondo me, è stato un momento storico che ha sancito come, diciamo, quel frangente, quel momento di lotta si fosse veramente diciamo imborghesito e ammosciato. Le nuove prospettive, secondo me, devono guardare a una rete con con i Nutriv che esistono per esempio a Alicate, che sono molto forti, visto che diciamo tra i nuovi disegni di dell'ENI, oltre appunto all'impianto di GNL, c'è anche quello di fare nuove perforazioni, anche queste di gas, però a mare. E lì credo che ci possano essere prospettive di lotta interessanti, perché si è già creata una bella sinergia a livello siciliano, ci sono state manifestazioni. Al momento Gela, diciamo, tornando nello specifico alla nostra cittadina, ha più guardato con simpatia, senza realmente partecipare, se non nella presenza di, insomma, di gruppi sparuti. E però credo che il filone, le prospettive di lotta siano lì, perché si impedisce ad ENI, dopo aver devastato il territorio a terra, di spostarsi a mare, allora da lì la lotta può ripartire.
Bene, Gianmarco?
Beh, sono d'accordo con Andrea sulla questione del gancio assolutamente necessario con la lotta Nutriv. Anche qui noi ad Augusta, nel Siracusano, di lotte davvero poche. Di recente si è molto parlato delle battaglie di un prete che è Don Palmiro Crisutto, che conosco personalmente, ed è davvero una persona integerrima che si mette in gioco, però naturalmente da solo non può bastare. Nelle ultime settimane ci sono state delle manifestazioni partecipate da 500 persone, che per Augusta è già una grande conquista, per denunciare di fatto quella che viene, diciamo, ormai da più parti definito come un genocidio silenzioso, che è il genocidio delle morti per patologie tumorali, che continuano, diciamo, a colpire e a macchiare un territorio che è quello del Siracusano e non solo. Quindi la prospettiva sì è quella di, diciamo, rafforzare queste lotte, ma al tempo stesso porre l'accento su quello che è, come dire, che sono gli interessi anche della Marina Militare al nostro territorio, perché sul GNL non a caso in queste conferenze, in queste grandi convention, c'è in prima fila la Marina Militare, che ha lanciato il progetto della cosiddetta flotta verde, cioè quello di convertire le navi, diciamo, militari da guerra in GNL, e quindi tra l'altro ha fatto proprio un incontro nel 2014 con la Marina Militare degli Stati Uniti a casa dell'ENI, a Porto Marghera, la cosiddetta raffineria di biogas, che poi tanto bio non è. E quindi di fronte a questa, diciamo, a questo fronte che unisce industriali, militari, portuali, bisogna sviluppare una lotta che, diciamo, parte sì dalle problematiche immediate, che sono quelle della salute, che sono quelle del danno ambientale, ma che va alla radice, cioè va a colpire quelli che sono gli interessi molto grossi e golosi che al momento stanno, diciamo, attaccando letteralmente il sud, a partire da Augusta, a partire da Gela, comprendendo anche la Sardegna proprio di recente.
Ecco, a proposito del denominatore comune dei danni alla salute e all'ambiente, il movimento che, insomma, da diversi mesi è abbastanza forte, cioè quello No Muos, non può essere un traino anche per questo tipo di lotte? Non ci sono collegamenti con quanto vi risulta?
Sì, assolutamente.
Beh, sì, ci sono, come dicevo prima. Io sono Marco.
vai Andrea, che
noi facciamo parte del movimento No Muos, diceva bene Gianmarco, questo fronte che in Sicilia si presenta nuovo, ma che in realtà è vecchio come il mondo, che comprende appetiti industriali ed appetiti militari. Come No Muos l'abbiamo affrontato, forse al momento, diciamo, non in maniera prioritaria, ma comunque i collegamenti sono stati fatti. Penso per esempio a una grande manifestazione che si fece a Gela nel nel 2013, quando si celebrava il 70° anniversario dello sbarco statunitense, che avvenì in Europa, al di là di quello che racconta, diciamo, la storiografia ufficiale, avvenì proprio nelle coste di Gela, e lì come non muoce andammo a contestare la parata e la farsa che venne organizzata per celebrare gli statunitensi, e già da lì cominciammo a collegare la presenza industriale alla presenza militare, quindi un percorso che era stato avviato, che poi forse, diciamo, si è un po' perso, ma che comunque abbiamo sempre tenuto, e come diceva appunto Gianmarco, credo che sia un filone che si debba riprendere, su cui bisognerebbe concentrarsi ancora di più.
Va bene, allora, siccome siamo in conclusione della trasmissione, se volete aggiungere qualcosa, io intanto ricordo a chi ci ascolta e anche a voi che la registrazione di questa trasmissione sarà disponibile tra un paio di giorni su internet, ovviamente sul sito della radio, alla pagina Palinsesto, e poi Entropia Massima, lì ci sono le date delle varie trasmissioni, sono tutte liberamente scaricabili. Dunque, Gianmarco, volevi aggiungere qualcosa in chiusura?
No, mi sembra molto molto chiaro e risolutivo quello che ha detto Andrea. Il discorso è, soprattutto in zone come Augusta, è difficile trovare un fronte che riconosca quello che è il ruolo della Marina Militare. Augusta è una città che dai tempi di Federico II, dal 1200, è una fortezza militare, e lo è divenuto ancora di più dal secondo dopoguerra, in cui, diciamo, militari e industriali hanno fatto, come dire, comunella per portare avanti gli interessi molto grossi. È una lotta difficile, però credo che si possa, sia il momento giusto, perché rispetto al passato ci sono molte più persone che adesso hanno, diciamo, meno paura a parlare chiaramente del problema industriale, di mettere insieme il nesso, diciamo, inquinamento, tumori, inquinamento, cancro, e spingere fino in fondo queste lotte è la nostra sfida, come Nomuos, come Notriv, e quindi, diciamo, su questo dobbiamo investire energie, militanti, e stare, diciamo, nelle lotte.
Va bene, allora, se Andrea non ha altro da aggiungere, io chiuderei qui la trasmissione, che ho trovato interessantissima, e così spero anche chi è stato all'ascolto. Penso che vi disturberemo ancora in futuro come Radio Onda Rossa, se non avete niente in contrario.
No, anzi, un piacere.
Ecco, e allora buona serata, buone lotte, a risentirci su queste frequenze prossimamente. Entropia Massima chiude qui per questa sera, vi dà appuntamento come di consueto a lunedì prossimo alle ore 20:15. Buon ascolto con Onda Rossa e grazie ai nostri graditi ospiti.
Grazie a voi.